Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ieri, nella festa del Corpus Domini, e anche oggi celebriamo l'Eucaristia ancora con la presenza della nostra sorella Pina che si è addormentata nel Signore, la sua presenza qui accanto all'altare in mezzo a noi. Aggiunge un motivo di più per la celebrazione dell'Eucaristia, cioè per il nostro ringraziamento. E fra poco nel Vangelo ascolteremo che chi riceve la testimonianza del Figlio sigilla con un certificato ancora più forte che Dio è fedele, che Dio è buono, che Dio porta a compimento le sue promesse. E così è, celebriamola così questa Eucaristia, riconoscendo che nella vita della nostra sorella Pina il dono che a lei è stato riservato di poter accogliere e anche conservare e custodire con amore la testimonianza di Gesù diventa e resta un sigillo, una conferma, una prova di quanto veramente il Signore porta a termine le sue promesse ed è fedele con i suoi servi. Ringraziamo dunque insieme il Signore e introduciamoci insieme a questa preghiera di lode e di ringraziamento al Signore con l'invocazione anche della sua bontà e della sua misericordia su di noi.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 31-36. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti e gli attesta ciò che ha visto e udito. Eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misure gli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore.
Siamo insieme questa mattina qui con la nostra sorella Pina in mezzo a noi. Non avremmo pensato appunto che questo capitolo terzo del Vangelo di Giovanni lo avremmo concluso. Terminiamo questa mattina con questi versetti, il capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, con la nostra sorella Pina che, ascoltando oggi questi versetti, penso che metta molti amen di conferma. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, no? Questo Figlio che è sopra tutti, la sua superiorità per la sua prossimità con Dio, e perché Dio riversa in Lui tutta la pienezza del suo Spirito, tutta la pienezza della vita, e dal Figlio questa vita transita e si trasferisce in coloro che accolgono, a cui è dato questo dono sempre gratuito. Nessuno è in grado di ricevere la testimonianza, ma quelli che la ricevono, a chi è dato di poter ricevere la testimonianza attraverso il Figlio, si riversa in Lui tutta la pienezza di Dio. Noi lo diciamo così, balbettando con queste parole, e lei in questo momento lo attesta perché lo vive, perché è introdotta in questo mistero. Vediamo questi versetti.
Io sentivo questi versetti risuonare di termini che sono già passati anche in questo capitolo terzo, ecco, anche senza tanto riuscire a capire, mi pare che il tono sia di una riflessione più che di una prosecuzione del discorso di Giovanni, sembra più una riflessione dell'Evangelista, e però risuona appunto della centralità del Figlio, e quindi in questo dimentica il Battista, dimentica la figura che immediatamente prima era dentro alla narrazione. Mi sembra che quindi sì, come prenda il via da quell'ultima frase di Giovanni, egli deve crescere, io diminuire, e il commento dell'Evangelista è tutto sul mistero del Figlio. Però quello che voglio sottolineare è questo, che ci sono molti echi della prima parte del capitolo, dove Gesù parlava con Nicodemo. Così, se uno, lì era il tema la rinascita, la nascita dall'alto, quindi la partecipazione del mistero di Gesù al credente. In un certo senso, questo colloquio con Nicodemo si era chiuso senza un'adesione specifica. Rimane per il lettore, per me, rimane, uno legge, non sa esattamente cosa sia avvenuto poi in Nicodemo. E quindi queste parole di oggi, che sembrano da un lato chiudere, come spesso fa Giovanni, nessuno accetta la sua testimonianza, la testimonianza di colui che viene dal cielo. Poi subito dopo dice, però chi accetta la sua testimonianza? E riapre invece una possibilità, no? E così mi pare che la finale, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Rimane come una frase assoluta e anche difficile un po', no? Questa, però dentro al contesto, appunto, questo Nicodemo che forse non ha compreso, non ha obbedito immediatamente, però poi noi sappiamo che lo troveremo più avanti nel Vangelo. E quindi mi sembra che per finire queste parole dicano la centralità di Gesù, della sua manifestazione, la alterità, la salvezza che viene dall'aderire a questa rivelazione dall'alto, ma nello stesso tempo dica anche che questo spazio che il Figlio si crea è uno spazio che si fa anche lentamente, non è così immediatamente definibile chi ha accolto e chi non è che ha accolto.
Ma nella stessa linea della ripresa un po' di tutto il capitolo terzo, anche a me aveva dominato in questa lettura il versetto 35, che dice: il Padre ha amato il Figlio e tutto gli ha dato nelle mani. E Gesù a Nicodemo aveva detto, o Gesù o comunque il Vangelo, l'Evangelista ci aveva detto, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché ognuno che crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quindi questi due versetti racchiudono tutto, cioè l'amore del Padre per il Figlio, e gli dà tutto, ma questo Figlio è dato per amore del mondo, quindi Dio dà il Figlio e dà al Figlio tutto il mondo. In questo mi sembra che proprio il mistero dell'amore di Dio, il mistero trinitario, abbraccia tutto, prende tutto. E anche il versetto 33, chi riceve la testimonianza del Figlio sigilla che Dio è verace, e riprende in un versetto del prologo dove diceva: chi riceve la luce, a lui, ai credenti, chi riceve il Logos, chi riceve il Verbo, è dato il potere di diventare figli di Dio. Questo potere di diventare figli di Dio sembra proprio la potenza dello Spirito, è lo Spirito che dona di poter accogliere la testimonianza, ed è lo Spirito che sigilla che Dio è fedele.
E questi versetti mi hanno ricordato anche al capitolo quinto di Giovanni, che c'è un po' tutto, mi sembra nella stessa linea. Infatti al capitolo 19 dice: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dalla vita a chi egli vuole.
Ma io sottolineo solo una cosa piccola del versetto 31, quando dice, come dice, o on ectis gis, cioè colui che le sente dalla terra, no? Che mi sembra anche un po' ironico, perché mi sembra che voglio dire colui che è, appunto, che le sente dalla terra. È dalla terra, no, dice così, e parla della terra, dalla terra, della terra. Mi sembra così anche perché mi è venuta in mente la stessa espressione che c'è alla fine del prologo, quando dice che Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito Dio, o on, appunto, colui che le sente invece nel grembo del Padre, lui ce lo ha rivelato. E quindi queste due, come dire, consistenza, ecco, del figlio che è nel grembo del padre, rivolto al grembo, al seno del padre, e invece colui che è dalla terra, è terra. Cioè, qui, mi sembra appunto un po' ironico, al di là che qui si riferisca a Nicodemo, a Giovanni Battista, ma insomma è che la nostra condizione in sé mi sembra che sia descritta qui.
A me sembra che si può anche accettare che sia una riflessione, come troviamo più volte nel Vangelo di Giovanni, dell'Evangelista. Non è sicuro, molti pensano così. Sono brani che, come abbiamo già visto anche dopo il colloquio con Nicodemo, che rivelano una riflessione più profonda su tutto il mistero di Gesù. Qui a me sembra che il confronto sia col Battista indirettamente, probabilmente, cioè con tutta la rivelazione profetica, e forse col Battista. Quindi dalla terra non lo sentirei in un confronto negativo. E a me sembra, se, non so se ci prendo, ma mi sembra che qui è molto vicino, si vuole stabilire la qualità diversa della rivelazione di Gesù, che non è come la rivelazione attraverso i profeti. Quindi dalla terra è ugualmente una rivelazione, se si intende così, è ugualmente la rivelazione di Dio. Chi è dalla terra, cioè chi è uomo, parla dalla terra, parla, diciamo, la parola di Dio che gli è data dalla terra. La differenza sta, come ha già detto prima, c'era già questo con Nicodemo, là è Gesù stesso, sembra che sia Gesù che dice: io attesto ciò che ho visto. E anche qui mi sembra che sia il punto più importante, cioè la testimonianza di Gesù, essendo il figlio dell'uomo, essendo perciò divino, venendo dal cielo, è un modo per, noi diremmo, è di natura divina, venendo dal cielo, la sua testimonianza è una testimonianza di ciò che ha visto, di ciò che ha udito direttamente dal Padre. E quindi sottolinea la qualità superiore della rivelazione di Gesù rispetto ai mediatori che Dio ha sempre usato per rivelare. E qui lo giustifica anche, mi sembra molto bello, la concatenazione con cui si dimostra questo, al versetto 34, colui che Dio ha mandato dice le parole stesse di Dio. E poi spiega, difatti, io sarei qui, c'è anche una nota nella Bibbia di Gerusalemme in questo senso, sarei anch'io più per che il soggetto rimane Dio, non è Gesù che dà lo Spirito senza misura, è Dio che dà lo Spirito senza misura a Gesù. Nessun profeta, nella concezione anche giudaica, biblica, ha lo Spirito senza misura, ha lo Spirito misurato. Lo Spirito senza misura c'era solo Dio, che è il suo Spirito. Ha dato a Gesù lo Spirito senza misura. Per questo le parole che Gesù dice non sono mediate, sono le parole stesse che Dio dice in Lui, che il Padre dice in Lui. E dopo è molto bello perché al versetto 35 dice appunto che questo è frutto dell'amore del Padre per Gesù, che gli ha dato tutto nelle mani. È un dono, qui Giovanni presenta sempre come un dono questo, non è tanto una cristologia filosofica, questo è un dono di Dio, del Padre a Gesù, perché lo ama e gli ha dato tutto nelle mani. Il testo che citava Caterina mi sembra molto opportuno, il capitolo 5, perché ci sono le stesse espressioni, e lì è specificato cosa gli ha dato. Gli ha dato le due qualità essenziali che sono di Dio per definizione. Dio è il creatore e perciò è il giudice ed è anche colui che dà la vita ai morti, che risuscita i morti. Questo è tipico di Dio. Solo Dio può creare, solo Dio può risuscitare i morti. Gesù fa la stessa cosa. Gli ha dato come dono tutto ciò che è suo. Non ha trattenuto nulla. Quindi sembra la finale qui è la più alta possibile, ecco, del rapporto fra Gesù e il Padre. E poi c'è il versetto 36, che è molto vicino anche a certe espressioni della prima lettera di Giovanni. Qui c'è sempre anche un problema, come si interpreta la seconda parte del versetto 31, ma questo è un problema anche più generale. Cioè, anche nella prima lettera, per esempio nella prima lettera, al capitolo 5, versetto 12, è molto bello, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Qui dice chi crede o chi non ubbidisce, a chi si riferisce? A tutti gli uomini? Vuol dire che chi non crede in Gesù non avrà la vita? Quindi ci sono diverse possibilità per cercare di inquadrare queste espressioni in modo che siano, che non dicano una cosa che va contro la volontà di Dio di salvare tutti gli uomini, perché che va contro la redenzione di Gesù, che è per tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono già salvi. Il problema poi della responsabilità personale. Quindi una delle possibilità è di intendere queste espressioni alla luce anche della prima lettera. Nella prima lettera queste affermazioni sono circostanziate, si riferiscono cioè a una polemica nella prima lettera verso dei credenti in Gesù che secondo l'autore sono usciti e hanno rinnegato, diciamo, con un'altra idea su Gesù, hanno rinnegato il figlio. È chiaro allora che se una espressione del genere non preclude la conversione, ma si riferisce in modo specifico a persone che hanno conosciuto Gesù, hanno creduto in Lui. Qui è molto più generale, ecco, comunque volevo segnalare questo punto perché ci sono
cioè, è un problema, ecco, di interpretazione.
Soltanto per dire che se, come si sottolineava adesso, no? Il figlio è visto nel suo rapporto unico, straordinario con il padre, per cui il padre gli comunica, gli mette nelle mani tutto quello che è proprio, e quindi qualificandolo come il plenipotenziario in mezzo a noi, Dio stesso in fondo in persona che viene nel figlio, insomma tutte le cose che abbiamo ascoltato adesso, il pensiero che ci viene è che poi anche chi è dalla terra, anche nel senso diremmo più ordinario del termine, come siamo tutti noi che veniamo dalla terra, e su chi è dalla terra si riversa tutta la pienezza che il padre trasmette al figlio. E quindi la visione diretta che il figlio ha del padre diventa in qualche modo anche per chi viene dalla terra un ingresso in questa visione. E la parola che il figlio direttamente riceve dal padre con piena evidenza, con piena trasparenza, con piena comprensione e con piena adesione a questa parola con cui il padre parla al figlio, diventa anche per chi viene dalla terra, nel momento in cui ascolta il figlio, possibilità di entrare in questo dialogo, di recepire la stessa parola, di diventare dimora anche lui a sua volta del Verbo di Dio e della parola di Dio. Insomma, ecco, avete capito che così la presenza di Pina ci ricorda appunto questo, che cosa avviene e che cosa è avvenuto, ecco, nella sua esistenza, nella sua venuta al mondo. Lei è venuta al mondo e, venendo al mondo e appartenendo al mondo ed essendo dalla terra, è diventata anche vaso recettore di questa effusione da parte di Dio attraverso il figlio suo di tutta la realtà divina, portandola e diventando dimora a sua volta anche lei di tutta la pienezza di Dio, no? Come abbiamo già sentito annunciato fin dal prologo, no? E a quanti lo hanno ricevuto ha dato il potere di entrare in questa filiazione divina comparata con la filiazione unica dell'unigenito figlio di Dio.